Domenico,
prendi il giornale qua.
Perché dice, ma che riunione c'è di là? Dico, ma io sono del gruppo missionario, Don Franco non va a vedere.
Vabbè, Don Franco, e dove era?
Così ha detto quel di là. Distribuisco dopo perché allora anche le cartine sono qui, dovete qui questo 1 mettere il silenziatore sui telefonini, grazie, ma fa più niente.
Prima cosa fare è una buona cosa.
Visto che veniamo dalla città dove c'è anche la De Agostini, vi ho portato dalla città della De Agostini.
Che bello!
Il mio amico che lavora
lì.
Sì, sì, ce n'è una.
Loro parlavano da tutte le missioni della
Così almeno, a differenza della, di chi proietta le cose, le portate a casa, le rileggete, eccetera, eccetera. Quindi
voi entra poi la
terra che
versa.
No, io non ho. Io sono fermo alla cartografia. Mangiato abbiamo mangiato, quelli che si addormentano sono pregati almeno di non russare e quindi
ti ringraziamo in anticipo.
C'è qua una prima fila, un parterre che non vi dico, c'è un vescovo, un parroco di Gattinara che vorrei io avere il suo libretto di assegni ma non me lo dà,
oltre che missionario
che è stato
c'è
un professore e merito, no, merito no, è un missionario che viene dal Mozambico, allora, tu quanto Spirito Santo hai? Quanto Spirito Santo hai? L'1%, quindi 33 i diaconi, 66 i preti, 99 i vescovi, 1% i laici. Questa è la ripartizione. Le suore l'ho detto, sono considerate. Dunque, se parliamo seriamente. E la prima cosa, queste chiacchierate che non sono delle vere e proprie chiacchierate, ma sono dei momenti formativi per chi ha un po' le mani in pasta a livello dei centri missionari, e è sempre stata legata ad un, sono sempre state legate queste chiacchierate, diciamo così, a delle situazioni, a delle persone che in un certo qual modo toccavano da vicino un po' la nostra. Basta andare indietro qualche anno, ricordate l'anno che abbiamo affrontato la lettura del Brasile, come era il Brasile, come era l'India, come era il Sudafrica, eccetera, eccetera. Ma abbiamo cercato di allargare gli orizzonti. Stasera riprendiamo un po' questo filo rouge approfondendo il tema dell'Armenia. Perché l'Armenia? L'Armenia ha fatto scalpore qualche mese fa le parole di Papa Francesco, che ricordando ha usato proprio il termine genocidio, e c'è stata quella mezza crisi diplomatica, la Turchia ha richiamato l'ambasciatore presso la Santa Sede, eccetera. Papa, infatti Papa Francesco ha detto, ma strano, avevo usato questa parola anche Papa Giovanni Paolo II, no? E io non ho fatto altro che ripetere la stessa frase, infatti se voi andate a vedere ha ripetuto le stesse cose. E perché la Turchia se l'è presa in un modo così malamente, diciamo. Il foglio bianco che avete è il 24 aprile in memoria del genocidio del popolo armeno. È un articolo che io ho fatto per Settimana qualche mese fa, proprio perché il 24, gli armeni prendono il 24 aprile perché quello fu il giorno in cui fu dato l'ordine di far fuori gli armeni da parte degli ufficiali che aveva preso il potere, che lentamente diciamo così, stavano esautorando sempre più la dinastia degli ottomani. Due parole di storia, ma proprio due. E voi sapete che con la prima guerra mondiale l'impero austro-ungarico è sparito, l'impero tedesco è sparito. E quello che a noi in un certo qual modo non tocca proprio da vicino, l'impero ottomano è sparito. Voi pensate che dal 1453, gli ottomani, che è una parola, l'italianizzazione della parola turca Osman, che era la dinastia degli Osmani, che ha occupato Costantinopoli. Da allora, 1453, fino alla prima guerra mondiale, gli ottomani, come gli Asburgo, sono sempre stati al potere, allargando sempre di più il proprio impero. Sono arrivate alle porte di Vienna due volte, e una volta ad un assedio che è durato parecchi mesi e si è risolto grazie all'entrata in guerra della Polonia, quindi il rovesciamento di fronte di forze ha cambiato la situazione sul campo di battaglia. E però gli ottomani sono sempre stati un po' era un impero, perché gli ottomani viaggiavano con una concezione legata a quello che erano i millet. Sapete cosa sono i millet? I millet erano le comunità religiose, cioè per la sublime porta, così era chiamata la corte di Costantinopoli, la sublime porta, il punto di riferimento, al di là del suo esercito e dei suoi governatori, nelle comunità che appartenevano all'impero ottomano, rispondeva il capo della comunità religiosa, quindi il patriarca di Antiochia piuttosto che quello di Gerusalemme, eccetera eccetera. Cioè erano loro, le tasse le riscuotevano questi qui e li consegnavano direttamente al sultano. Allora, con questa visione, quando l'impero ottomano si allarga sempre, ingloba al suo interno anche l'Armenia. Foglio giallo, ho messo un po' le tappe della storia del popolo armeno, no? Voi sapete che l'Armenia è stata la prima nazione al mondo, no? A dichiararsi come regno cristiano, prima ancora di Costantino, no? E, anzi, Costantino non ha dichiarato il regno cristiano, ha dato libertà ai cristiani di esercitare pubblicamente la loro fede, no? E solo con Giustiniano, alla fine del secolo, arriverà per i cristiani il fatto che il cristianesimo sia la religione di Stato. Quindi l'Armenia si è sempre un po', diciamo così, gloriata di questo fatto, di essere stata uno dei primi popoli ad essere evangelizzati grazie all'azione di San Gregorio, quello che loro chiamano San Gregorio l'Illuminatore, e dopo il fatto che si sono costituiti come regno cristiano. Io avrei bisogno di una cartina, ma so che voi siete tutti abbastanza intelligenti e avete presente dove è situata l'Armenia. L'Armenia è una visione politica, questa qui, praticamente in questa zona qua, dalla Georgia all'Azerbaigian, che uniscono il Mar Nero al Mar del Caspio, c'è la catena del Caucaso, con cime alte e diciamo così, una, che arrivano, superano i 5.000 metri. Io una volta con Andreotti, quando siamo andati, Andreotti era il direttore nazionale delle missioni, siamo andati in Georgia, no? La Georgia sovietica, ex sovietica, no? E lui, Andreotti, era un toscano, accompagnato da Pellegrini, che era un veneto, e c'è sottoscritto, no? Allora quando gli diceva, ci siamo presentati al consesso lì della quello là, Andreotti dice, io vengo da una zona, la Toscana, da una regione in Italia, anzi lui era di Lucca, poi si è messo a magnificare Firenze, Siena, Lucca, eccetera. No. L'altro era di Verona, però si faceva passare come se fosse di Venezia, no? Tutti conoscevano, oh, che bello, eccetera. E mi dice, io di Novara, cosa posso dire di Novara? Di Zai, questo qui, no? La cupola di San Gaudenzio, no? Allora, mi è venuto in mente di dire che nella diocesi di Novara abbiamo la seconda montagna d'Europa, Monte Rosa, no? Non l'avessi mai detto. Perché quelli lì che si sentono europei e non asiatici, perché sono al di qua del Caucaso, dicevano, come? Le nostre cime sono 5.600, 5.000, che sono in Europa. Ma tale che ho fatto tutte le elementari e mi ha fatto credere che il Monte Bianco era la montagna più alta d'Europa, invece non è stato di tutte noi. Dico questo perché effettivamente quello è il vero confine tra l'Asia e l'Europa. Difatti sia i georgiani come gli armeni, no, si considerano gli azeri metà-metà. No, si considerano più europei che non asiatici, proprio grazie, adesso la linea di confine non è tirata con righello, ma le montagne ci sono. Allora, l'Armenia, che è sempre stata, quindi dal punto di vista come entità, come popolo, è sempre stata abbastanza unita. Oltretutto l'Armenia a tutt'oggi scrive nelle scuole armene, si insegnano altre lingue oltre all'armeno, però l'armeno ha un alfabeto suo, no? E dopo imparano anche l'altra, l'altro alfabeto, l'alfabeto latino, per quando e visto che sono stati anche nell'Unione Sovietica si usano il cirillico tranquillamente com'è, quindi non è solo il linguaggio, il parlare due o tre lingue, ma lo scrivere con diversi alfabeti. Allora, qual è se l'Armenia dal punto di vista letterario e dal punto di vista linguistico, dal punto di vista politico, eccetera, è sempre stata un'unità, ha avuto una disgrazia. Perché, lo si vede nella cartina questa qui, quella a colori vistosi, e l'armenica storica ha sempre bazzicato, no? Tra due imperi, l'impero ottomano e prima ancora l'impero romano, cioè da una parte l'impero persiano dall'altra. Venendo ai nostri giorni, l'impero ottomano e l'impero russo, ed era una nazione un po' a cavallo, dipendeva di fatti. Tragedia, il genocidio degli armeni è legato proprio ad una guerra che si sono fatti nel 1877 la Russia zarista con l'impero ottomano. L'impero ottomano perse la guerra, la Russia allargò i suoi confini, se la inglobò gran parte, se la portò dentro, però nel trattato di pace che ne seguì, la Russia zarista, che era di religione cristiana ortodossa, si fece mettere come garante dei cristiani che vivevano all'interno dell'impero ottomano. E questa è veramente la perché da quel momento, quindi fine dell'Ottocento, i turchi hanno cominciato a vedere gli armeni come una testa di ponte, questi qui, come se gli appena appena gli va male, chiamano il fratello o il cugino zarista a difendere, no? E difatti gli armeni hanno subito anche alla fine dell'Ottocento diverse angherie proprio lì, che questa cosa si è si è acuita sempre di più con il movimento dei giovani turchi. Due parole su Kemal Atatürk, il padre fondatore della Turchia moderna, Kemal Atatürk. E lui era un ufficiale, gli ufficiali dell'impero ottomano, per una convenzione che aveva la Sublime Porte con l'impero teutonico tedesco, studiavano, e andavano, specialmente quelli che non ha, adesso la Turchia ce l'ha, ma allora non aveva un'industria pesante, quindi prendere i cannoni, le mitragliatrici, eccetera, li prendeva tutti dalla Germania e automaticamente i tedeschi diventavano gli istruttori degli ufficiali di queste. E gran parte degli ufficiali ha studiato in Germania. In Germania, proprio nell'Ottocento sorge, prima il romanticismo, poi il nazionalismo tedesco, che era una serie di stati come noi, di staterelli, che si unifica e diventa la vera Germania. Allora Atatürk beve questo nazionalismo tedesco, si imbeve di e quando torna a casa e vedendo l'impero ottomano che si sta sfaldando, l'idea di fondo è: tengo la Turchia, no? Una lingua, una fede, una terra, una patria, eccetera. E quindi tutti coloro che erano visti come potenziali nemici vengono o allontanati oppure emarginati, come i curdi e i circassi. Lì bisognerebbe anche dire che i curdi, fu detto, se ci aiutate ad eliminare gli armeni vi daremo la loro terra, no? E invece non gliel'ha data. I curdi non sono proprio innocenti di fronte allo sterminio armeno. Cosa è successo? È successo che l'Armenia aveva quasi 2 milioni di abitanti in Turchia e praticamente si iniziò a farli fuori tutti. Prima attraverso degli spostamenti forzati, si diceva loro: questo villaggio qui deve spostarsi 1000 chilometri, no? Andare da un'altra parte, sempre dalla Turchia, sempre dall'impero ottomano, sempre, ma effettivamente si creava. Se voi avete visto il film dei fratelli italiani, lo si vede bene questo, no? Lo mettono in evidenza molto, molto bene, questa, così il libro di Antonia Arslan, no? La masseria delle allodole, si è descritto questo spostamento, no? in maniera realistica, anzi troppo realistica. E in questa posizione non esiste, come non esiste da parte tedesca un foglietto firmato da Hitler per la soluzione finale degli ebrei, non esiste un documento della Sublime Porta firmato dal sultano, dal pascià, che dice fateli fuori. Però l'idea di fondo che comincia a stabilizzarsi, a farsi strada, è che la Turchia deve essere dei turchi. Parentesi. Oggi in Turchia i cristiani sono 0,2 della popolazione, chiusa parentesi. E quasi questi qui che sono, la maggior parte di loro non sono turchi, no? Sono georgiani o eccetera, che sono. Però la laicissima Turchia di adesso ha eliminato praticamente tutti. Io ho qualche perplessità a riconoscere la Turchia come un paese laico. Nel fondo si è servita in modo elegante e terrificante della religione per far piazza pulita e ha spostato, oltre che gli armeni, anche i curdi. Però i curdi sono musulmani e sono andati a finire sulle montagne, tant'è vero che li chiamano i turchi delle montagne, li chiamano i turchi di Istanbul o di Smirne, ai curdi. E cosa è successo? Gli armeni furono sterminati. Cioè, quelli che riuscirono a salvarsi, quelli che riuscirono a, diciamo così, scappare. Oggi la diaspora armena si calcola che così io da internet ho visto 2 milioni, però secondo me sono molto di più. E quando ero a Montevideo c'era la comunità armena che aveva la sua chiesa e celebrava messa in rito armeno. Buenos Aires anche, eccetera. La Francia è il paese che ne ha di più. Un armeno francese più famoso di tutti è Aznavour, no? Il cui cognome è Aznavourian, no? In Francia gli armeni sono molto molto di più di quello che... Attualmente l'Armenia, quelli che sono rimasti, che sono usciti dalla Turchia, si sono ammassati, diciamo così, e sono entrati a far parte dell'Armenia, senza aggettivi, senza niente, che però era Repubblica dell'Armenia all'interno dell'Unione Sovietica, no? E ancora adesso, se uno va a Yerevan, una volta era Unione Sovietica, dopo la dissoluzione di questa è nata la Repubblica dell'Armenia, a Yerevan c'è il monumento, lo chiamano Med Yegern, il grande male, no? Il massacro, come gli ebrei chiamano la Shoah, l'olocausto che hanno vissuto, no? E gli armeni chiamano questa prova che loro hanno subito, no? Met Yeger. E attualmente l'Armenia quindi è uno staterello poco più di un paio di milioni di abitanti, ma al di là di questo non si è più ripresa dopo la legnata che gli hanno dato i turchi dello sterminio armeno. Io sotto a questa mappa bella colorata ho riportato sotto quelle che sono le le repubbliche che sono sorte e che erano dentro l'Unione Sovietica sono diventati stati indipendenti. Se voi fate caso, ogni Stato ha delle enclave, no? La Georgia ha l'Ossetia del Sud, l'Abkhazia, no? Come in Armenia c'è questo, io non so, non saprei come leggerlo, Nakhichevan, e come l'Azerbaigian ha il Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è abitato in prevalenza da armeni e sono tutte cose che ha fatto Stalin perché Stalin gli piaceva che ogni repubblica sovietica avesse una forte minoranza in modo che rompesse i cosiddetti sempre. Quindi l'Azerbaigian aveva gli armeni avevano gli azeri, i georgiani, che era la sua terra di Stalin, avevano gli ossessi eccetera, e Stalin ha spostato poi immense popolazioni nella Russia, ne ha messi di qua e di là come ha voluto, come qual è la lezione del genocidio armeno? Quindi, riassumendo, la fine del mondo o dell'impero ottomano, che era un impero con cui convivevano diverse, come l'impero asburgico, convivevano diverse nazionalità, eccetera, eccetera, e questa ricerca della purezza linguistica per un verso, della razza, della religione per l'altro, ha fatto sì che queste minoranze o venissero sterminate o venissero praticamente costrette a vivere in spazi abbastanza ristretti. E qual è la lezione che viene a noi oggi? Io ho riportato una frase di Hitler, no? Non ricordo più dove. Ecco, quando guardate, sapete, Hitler quando mangiava aveva uno stenografo che prendeva che le conversazioni che si facevano a tavola dovevano essere, non era allora nel sistema registratore, stenografato. E allora è venuto fuori un discorso mentre si discuteva qua fuori gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, eccetera, eccetera, e qualche gerarca nazista fece presente che anche l'Armenia era... E Hitler si fece scappare una frase illuminante. Nel genocidio degli armeni chi ne parla più ormai? Effettivamente dal punto di vista della memoria anche noi italiani, anzi in un certo qual modo favoriti dal fatto che a livello coloniale forse non abbiamo le colpe che hanno i francesi o gli inglesi, siamo più portati a dimenticare che a tener presente tutto il male commesso. Io ho riportato i genocidi. Se voi andate a casa e smanettate su internet i genocidi della storia, ne vengo fuori 200-300 voci. Per rimanere solo al Novecento, solo quindi al secolo appena trascorso, no? Il genocidio del popolo armeno l'ho messo per primo, anche se tecnicamente non è il primo che fa, il primo. La rivolta dei boxer in Cina causò oltre 30.000 morti, in gran parte cristiani, no? Sono almeno 48 milioni di cinesi caduti sotto il regime di Mao, tra il grande salto in avanti, le purghe, la rivoluzione culturale e i campi di lavoro forzati dal 1949 al 1975. La rivolta dei boxer, come sapete, era quando gli europei, la Cina era conciata peggio dell'impero ottomano, e praticamente era un impero che aveva sì materie prime, che non, che importava il tè dall'India, eccetera, e per pagare, no, erano costretti a consumare l'oppio che producevano gli inglesi in India. Questo per dire le varie cose che abbiamo fatto, che hanno fatto quelli della razza bianca. Genocidio dei popoli della Russia. Durante il terrore di Stalin almeno 20 milioni di russi eliminati, no? Il genocidio forse più conosciuto di tutti, quello del popolo ebraico, le vittime di questo immane olocausto sono calcolate in oltre 6 milioni di persone, una gran parte di loro morta nei campi di sterminio. E c'è quello che fa rabbia, è che c'è una corrente storica che nega che questo sia accaduto. Nega che questo sia accaduto. Io sono stato due volte ad Auschwitz e lo raccomando sempre come gita parrocchiale da farsi, non solo andare nei vari santuari mariani sparsi per a destra e a sinistra d'Europa, ma andate qualche volta a vedere Mauthausen, Auschwitz, eccetera. Io ad Auschwitz, la prima volta che entrai, ero insieme a un vescovo missionario che è in Brasile, non Adriano, e insieme ad altri preti, e era il mese di novembre. E ad Auschwitz non è rimasto più niente, hanno abbattuto tutto, eccetera. Sono rimaste le fondamenta. Le fondamenta delle baracche, no? Queste baracche erano dei parallelepipedi che si... A perdita d'occhio, vedere le fondamenta di baracche che erano lì, dico, ma questa è la prova provata dell'esistenza del demonio. Cioè, si può pensare che uno, perdendo la testa, uccida, faccia del male a un altro, ma che pianifichi lo sterminio di milioni di persone rinchiudendoli, eccetera, eccetera, e davvero si resta senza fiato. E un genocidio più vicino a noi, nel periodo 65-67, quasi un milione di comunisti indonesiani sono state deliberatamente eliminate dalle forze governative indonesiane, no? e sono stati eliminati dai gruppi paramilitari, e oltre, altra gente eliminata dai gruppi paramilitari indonesiani. E per chi ha buona memoria, la situazione di Timor Est è a cavallo esattamente dell'ultima settimana di dicembre del 1999 e del 2000. E io quando vedevo la TV dicevo si sta aprendo il terzo millennio, effettivamente si stava chiudendo il secondo, matematicamente parlando, però nel 2000 e siamo ancora agli stermini di intere popolazioni e timoresti. No? E uno dice ma sono solo 250.000 rispetto ai 6 milioni di ebrei. Sì, ma Timor Est è una popolazione di mezzo milione di abitanti, quindi praticamente metà della popolazione è andata fuori, no? Ai giovani oggi dico: ricordate Pol Pot? Pol Pot era il presidente della Cambogia, no? Ha fatto fuori i suoi connazionali oltre un milione. E era il tempo dei Khmer Rossi, uccidevano delle persone se portavano gli occhiali, perché erano intellettuali quelli che portavano gli occhiali, allora dovevano essere eliminati, no? A volte dove li proiettano, nessuno mi fa niente. E il genocidio del popolo sudanese, si stima che 1.900.000 cristiani animisti siano morti a causa del blocco imposto dal governo di Khartoum. Sto parlando dei giorni nostri, non siamo più in Armenia, dall'arrivo degli aiuti umanitari destinati al Sudan meridionale. Il genocidio che forse ha colpito di più l'immagine nostre televisioni, quella del Ruanda, ma in Burundi era uguale. Io e Don Franco siamo stati in Burundi, no? E effettivamente la guerra tra Hutu e Tutsi, perché si fanno la guerra dei popoli? Perché si odiano tutti? Io quando sono venuto a casa, eccellenza, lei mi dà il permesso di ogni tanto dimenticarmi che sono un prete, tiro due pugnazzi come Don Camillo, vedete. Io quando sono venuto a casa, dopo un viaggio che avevo fatto in Burundi, un mio amico, no, parlando, io dicevo cosa avevo visto, dice, e il suo commento fu, ah, oh, intanto chi ne è da lui, cioè, il fatto che siano neri, era in parallelo, serbi e croati si stava massacrando né più né meno che Hutu e Tutsi. Quindi non era solo l'imbecillità della pelle, era l'imbecillità dell'uomo. Colore della pelle c'entra proprio niente. Ma, ritorno alla domanda, perché Hutu e Tutsi si fanno... Il motivo della guerra che hanno, che ogni tanto riemerge, l'avete in tasca voi, è il telefonino. Perché non in Ruanda, non in Burundi, ma in Congo o Zaire se volete, ci sono le miniere di coltan. Il coltan è uno pseudo minerale, no? È una specie di minerale, però è il miglior elemento presente in natura capace di ricevere e di trasmettere le onde magnetiche. Quindi mettere le mani sul coltan significa dominare le telecomunicazioni in futuro. Adesso io dico il telefonino, ma provate a pensare ai satelliti, alle varie cose, eccetera. Bene, i due aeroporti, Bujumbura da una parte e Kigali dall'altra, in Burundi e in Ruanda, funzionano a pieno regime anche di notte con gli aerei cargo che le miniere trasportano il coltan dal confine del Congo alla capitale Kinshasa. Sono più di 2000 km di strada non asfaltata, quindi è meglio fare 50-60 km, andare in Ruanda, andare in Burundi, no? e lì ci sono gli aeroporti che funzionano benissimo e mando via questa cosa qua. E ovviamente la lotta di potere per controllare devono essere gli Hutu e tutti che ricevono le royalty dalle grandi compagnie, dalle grandi multinazionali, no? Vedete com'è complessa, com'è semplicistica la lettura che a volte noi facciamo, no? della situazione. e genocidio dei popoli dell'America Latina. Dalla rivoluzione messicana, quindi non vado indietro nella storia dei conquistadores, è appena morto Eduardo Galeano, che mi approfitto per dire, se non l'avete letto è un peccato mortale, lo potete sopperire, leggendo Le vene aperte dell'America Latina, no? Libro fondamentale, una specie di Bibbia, che dice come, vi spiega perché quelli sono paesi poveri, sono rimasti poveri, mentre li portava via praticamente tutto, no? E il genocidio dei popoli dell'America Latina, io non vado a scandagliare queste cose, però oggi gli indios dell'Amazzonia, gli Yanomami, tanto per dire, no, ma gli Yanomami è il gruppo più forte, più consistente, più numericamente consistente, ma ci sono un'infinità di sottogruppi degli indigeni Yanomami che ormai sono in via di estinzione completa, no? Il genocidio del popolo iracheno. Non si hanno tutt'oggi, le ultime tre righe, cifre sicure sulle vittime dei genocidi, delle pulizie etniche compiute nella ex Jugoslavia. Io ho avuto la fortuna di incontrare un militare, fortuna nel senso che ho avuto testimone diretto, che era a Srebrenica quando Srebrenica è stata praticamente liquidata. E questo qua mi diceva, lui era un uruguaiano, era lì perché gli Uruguay aveva messo a disposizione un certo numero di soldati all'ONU, però l'ONU non poteva intervenire e quindi mentre i serbi ortodossi facevano fuori i bosniaci musulmani, cattolici e protestanti delle forze ONU non muovevano un dito. Andate a spiegare adesso agli islamici della ex Jugoslavia che noi non c'entravamo, non c'era l'ordine, eccetera, eccetera. Cosa vi dicono? Questi sono errori storici che pagheremo amaramente, paghiamo amaramente. E di questi, dei paesi sotto, che erano elencati, la più... forse non l'ho messo, allora, mi sparo e non l'ho messo, era troppo largo. L'Eritrea, oggi l'Eritrea è in mano a un criminale, in mano. E sapete quanto dura il servizio militare in Eritrea? 18 anni. Quando li prendono sulle carrette del mare che vengono qua, la maggior parte di loro o fuggono dalla Somalia o fuggono dall'Eritrea. Guarda caso, entrambe ex colonie italiane. La Somalia l'abbiamo distrutta, non c'è più neanche la coscienza di Stato, no? Ormai la Somalia vivono, imperano i clan. E l'Eritrea è nelle mani di uno, di un criminale, che praticamente tiene lì guai. Se ti pensano che stai fuggendo, vieni fucilato subito, vieni messo a morte. E allora i giovani, pur di non andare sotto le armi, perché di guerra ce ne sono con l'Etiopia, con Djibouti, eccetera, e scappano e vengono qua. Allora, tutte queste cose io le dico proprio non perché noi abbiamo la soluzione, ma perché difficilmente rientra questa cosa, come l'Armenia del resto, difficilmente rientra in quella che è la normale dialettica parrocchiale o comunitaria, eccetera. Non se ne parla. Le uniche che tengono l'onore, salvano l'onore, non che tengono l'onore, sono le riviste missionarie, ma gli abbonati sono sempre in calo, sono sempre pochi, no? Qualche volta a venire, no? Eccetera, ma non molto. La grande stampa o le riviste patinate a casa nostra di questi temi, niente. Sono partito dall'Armenia per andare diciamo così, per ripercorrere un po' i genocidi del XX secolo. Il foglio verde, Zorair, donna del popolo armeno, Zorair è il nome, uno dei nomi più diffusi in lingua armena delle ragazze, l'equivalente di Teresa o di Maria Nostra, eccetera, no? E questo qua è un articolo che io ho fatto per Missione alla Consolata, che Popoli in Missione, che è l'uscita, potete prendere l'arma, no? Dove no, il contrario, là c'è un'altra cosa, non che, questo qua comunque è un articolo che ho fatto per Missioni della Consolata, immaginando un colloquio con una donna del popolo armeno, su quello che viveva, eccetera. È chiaro che le risposte non sono frutto di fantasia, ma sono frutto di attente letture meditate su quello che era successo in Armenia, eccetera, no? Quindi io avrei anche finito, se avete qualche domanda, se non andiamo a casa. Io ho pensato, mi sono immaginato di incontrarmi con una donna del popolo armeno e di chiedergli delle cose, ma chiedergli... Allora, la prima domanda: perché tanto odio da parte dei turchi nei confronti della tua gente? E questa donna qua dice: non riusciamo a capire neanche noi questa aggressione. Per secoli avevamo vissuto all'interno dell'impero ottomano in pace. Fatto bene, l'impero ottomano, tu potevi tenere la tua religione, non eri obbligato a convertirti all'Islam, però pagavi una tassa supplementare, e quindi i cristiani pagavano una tassa in più. Allora, anche se eravamo gravati da tasse maggiorate, no, eravamo ben rispettati e ben voluti. Anzi, dirò di più, il nostro millet, no? Era uno tra quelli più tenuti in considerazione. Difatti il millet armeno era, prima di questa visione che i diversi che faceva parte dell'impero ottomano erano, diciamo così, no, le quinte colonne che si erano infiltrate dentro, e dopo la domanda è tra la Russia e l'impero ottomano, e ci fu uno scontro tra queste due, e l'impero ottomano era considerato il grande malato da tutte le cancellerie occidentali. E io da lì ho distribuito, sì, non me la passate più per me, la mappa, e l'impero ottomano, no, aveva il suo come si chiama, la sua, no, tiene, aveva al suo esterno proprio questa visione che avevano i sultani. L'importante era che pagavano le tasse, no? E poi se non erano musulmani le pagavano ancora maggiorate, meglio ancora. Ma quasi la metà degli abitanti che non erano islamici di fede, no? Quando Kemal Atatürk ha voluto liberarsi totalmente della religione, no? Ha voluto che la Turchia moderna fosse ed esclusivamente islamica. E se da noi va in chiesa il 3%, il 5%, il 10%, quant'è, no? Qui in Turchia andranno in moschea meno dell'1%, però tutti sono islamici, tutti sono sotto questo. Quello che l'impero ottomano non aveva fatto per secoli, l'ideologia kemalista l'ha realizzata in pochi anni, è vero. E il grande male che è all'origine della diaspora armena, no? Questo popolo antichissimo che è stato il primo regno, come abbiamo visto, che si è definito cristiano, no? Ha sempre avuto una cultura vivacissima che ha trovato nella poesia e nella letteratura uno straordinario veicolo di coesione nazionale. Io non ci ho pensato, ma comunque la letteratura armena prima della diaspora, guardate che era una delle più consistenti, no? E in questo senso davvero non esisteva l'analfabetismo in Armenia. Fin dall'inizio del secolo, era il Novecento. E i giovani turchi, alla domanda, quando cominciarono i primi soprusi nei vostri confronti, il movimento degli ufficiali dei giovani turchi spinsero il governo, per paura che la popolazione armena si alleasse con la Russia zarista, emanare delle leggi che restringessero sempre più il campo di azione della popolazione armena. Guardate che se i fatti sono riferiti al 1915, no? Difatti era il 1915, il 24 aprile 1915 fu firmato l'ordine di che, voi sapete che quest'anno il 24 aprile del 2015 alle ore 19:15 tutte le campane delle chiese armene hanno suonato 1915, hanno donato 100 ritocchi. Io dicevo, perché non lo facciamo anche noi i cattolici, una cosa del genere? Ma che bello, sempre stato, no? Deportazioni drammatiche, cioè le deportazioni li spinsero gli armeni proprio sulle montagne dove c'erano, dove mandarono anche i curdi, i circassi, ma mentre gli altri erano equipaggiati per andare in montagna, questi quali venivano strappati alle loro case dicendo andate, vi dovete spostare, niente portavano con sé. Andate a vedere il film dei fratelli italiani, è illuminante su questo aspetto. Tant'è vero che nel film c'è una donna che partorisce lungo il cammino, no? E chi l'ha visto questa? Uccidono la bambina che nasce, le due mamme, no? Schiena contro schiena la soffocano, appena nata, proprio per evitare di fare quella vita lì, no? E Ecco, la parola genocidio, che il primo genocidio fu coniata nel 1946 da uno scrittore polacco, perché non esisteva un termine per definire il crimine che era stato commesso nei confronti del popolo ebraico. E allora questo studioso, no, questo giurista polacco di origine ebraica, studioso ed esperto del genocidio armeno, del massacro armeno, coniò la parola genocidio proprio per illustrare, no? Perché genos vuol dire razza, stirpe, ed è greco, e caedo, cedo, è uccidere in latino, no? E quindi, mettendo insieme due termini della cultura antica, viene fuori una parola estremamente moderna che definisce questo crimine. E guardate che i genocidi, come abbiamo visto prima, sono tuttora in corso, altro che storia, no? E adesso c'è anche il crimine di genocidio, infatti gli uomini politici della ex Jugoslavia sono stati condannati dal Tribunale Internazionale dell'AIA per crimine di genocidio. È la prima volta che viene usato, e neanche nel processo di Norimberga utilizzarono questa parola. Se volete fare una bella visita, andate a Yerevan e vedete subito, andate a dare, è come, sono due popoli quasi uguali, i georgiani da una parte e gli armeni dall'altra. E voi, se andate a Yerevan, Armenia, e Georgia, a Tbilisi, e subito è come essere a Bolzano e a Napoli, cioè mentre in Georgia è casino, c'è tutto, musiche, fuori, a Yerevan silenzio, triste, tutto, sembra che questa cappa sia rimasta ancora, ci vorranno diverse generazioni. Nel 2000, quando Papa Giovanni Paolo II vuole ricordare l'anno del Giubileo, vuole ricordare le vittime dei genocidi del XX secolo, noi a Novara facciamo una veglia in Duomo, invitando, viene una ebrea che era sfuggita alle camere, una donna, e un simpatico armeno che io andai a prendere all'isola, tra parentesi, la Repubblica di Venezia regalò all'Armenia un isolotto, no? Gli armeni a Venezia hanno costruito un monastero, e c'è tuttora, ed è sotto la giurisdizione armena, no? E è chiaro che sono anche preti italiani che sono entrati a far parte degli armeni, eccetera. Io andai e venne il prete armeno e disse, non lui, perché era giovane, no? Disse, mia mamma si salvò perché mio nonno la buttò in mare, no? Non so che città che era, c'era lì una nave francese, l'ha raccolta la bambina l'ha portata in Francia. No? E in questo senso era una triade, c'era anche un missionario che era in Congo che parlava dei massacri tra Hutu e Tutsi, no, come era la situazione. Grazie a lei. E il giornale che c'è, Popoli e Missione, che c'è là in fondo, quello l'hai tenuto. Perché l'ho portato questo qui? Non mi ricordo più.
È un tuo
articolo. Sì, un nuovo articolo. Vedi, un secolo fa il genocidio degli armeni per non dimenticare, se lo sapevo, quindi. Che è questo qua che è il foglio verde di oggi. Ma prendete edizioni che sono anche altre cose della. Se avete delle domande da fare sui genocidi che volete, che avete intenzione di compiere, quelli di Vercelli nei confronti di quelli di Novara e viceversa. No, e se
attualmente quelli più dimenticati, ma più
ci sono delle. Dunque, non ne parlano molto, ma in Namibia, Herero, H davanti e Herero, sono abbastanza perseguitati, perché la Namibia, un po' come Sudafrica, pensa di attuare una politica di sviluppo di cui questi Herero non ne vogliono sapere, in fondo. E quindi c'è l'altro aspetto che purtroppo bisogna pur dire, in questo momento forse tra le comunità religiose più perseguitate ci sono i cristiani. Sono i cristiani che sono perseguitati un po'. Provate un po' a pensare, io lo dico ogni tanto, non lo dico sempre, ma in Nigeria uno che va a Mecca rischia la vita, non di Boko Haram lo fa fuori.
Il nord della Nigeria,
uno di Boko Haram si fa fuori. E ci sono dei posti effettivamente dove vivere la tua fede da cristiano ti fanno fuori. Sto parlando di oggi, non. E per questo io dico che sostengo un po' la tesi che i cristiani al di fuori un po' della propria parrocchia, a volte del proprio oratorio, non conoscono le cose che succedono, no? E secondo me
se un altro lo dice i giornalisti a Parigi, 1 milione di persone si mettono a farsi sentire la loro voce.
Non fammi essere cattivo.
E quando mancano 2 milioni di cristiani,
non fammi essere cattivo.
Cerca di essere cattivo. Non tocca forse a noi farci sentire un pochettino, ragazzi. Come vedete, ragazzi?
Non ho capito.
Qui carino sappiamo. Non se ne parla del campo,
Per quanto ti dicevo, non farmi essere cattivo, io dico, io aggiungo una cosa, l'esempio che tu fai, io lo estremizzo ancora di più. Tu hai parlato di questi giornalisti. Io dico gay. Gay. Se toccano e si muove l'universo intero. Se toccano un gay, si muove l'universo intero. No? Cioè, un po', forse noi non siamo abituati, Monsignor Adolfo non lo sa, ma io oltre, non lo sa, non può sapere. No, oltre nella mia vita, quello che sto dicendo adesso, non di quello che nella mia vita, no, ho fatto anche il servizio militare, che ne dicano, ed ero nel terzo reggimento bersaglieri, quello di Porta Pia, che io sono nato un secolo dopo, se no altro che fermarmi lì a Porta Pia, andavo dentro no. E certe volte alcune situazioni non le vedo soluzione, tu dici perché no? Perché siamo un po' pavidi, un po' stiamo lì. Quante volte mi ha detto comunista perché ho fatto certe cose? In prima fila contro gli F-35 a marciare, chi c'era? Sottoscritto, no? Non c'era dei prevosti della zona, dov'era? No, allora, non solo per le lì, dico, tu dici perché abbiamo paura? Perché non è. Ha prevalso, prevale un po' la tesi della situazione. Stasciisce, sta un po' quarciare, insomma,
eccetera. Alcune cose possiamo esplodere le piazze, e sono altre cose molto più importanti, le stesse persone che dicono sulla giustizia e sulla uguaglianza, eccetera, sono quelli che fanno
che quando io andai a parlare con il signor Corti, mi incarico lui, non. Cioè, io sono stato nominato con il signor Corti responsabile della Commissione di Giustizia e Pace. Io quando lui me lo dice, io lo guardai facile con eccellenza, ma l'unico prete bersagliere della diocesi, lei lo nomina presidente direttore della Commissione di Giustizia e Pace, e Corti mi rispose, ma io ho bisogno di tipi come te, non ho bisogno di quelli che vanno un po' eccetera. Allora io quando sono andato a parlare con lui, che stava montando la questione degli F-35, che si faceva marce, si faceva, raccoglieva firme, eccetera. Dico, anche il mondo cattolico, c'è una fascia del mondo cattolico che non è d'accordo, non è. Allora, Monsignor Corti non mi ha mai detto di no, però raccomandava prudenza, raccomandava. Una volta gli ho detto, se a Novara facevano un ospedale per gli aborti, quante marce per la vita avremmo fatto? E lui mi rispose, ci sono alcuni nervi scoperti su determinati temi che su altri non ci sono. Ed è vero questo.
La maggior parte di questi conflitti sono scomponibili in cose economiche, errori storici, eccetera. Ma poi quando fai, come quello che abbiamo detto, un po' tutti, dato che giustamente adesso si vede la parola genocidio, è un male così grande che davvero è anche difficile proprio circoscrivere, cioè sono degli errori storici. ci sono delle cose strane. Con io per certo tipo ci sono anche tanti cattolici che ci guadagnano anche, perché hanno reazioni anche lo stesso, quindi. Però quando vedi appunto, non lo salvo, quando vedi queste cose qui, cioè, gente prende e portata via sono di casa. In Brasile sta succedendo, vengono nel tempo caso.
Allora. Lui, non so se hai conosciuto Don Carlo Maseroni, l'aveva conosciuto, no? Era in Burundi. Lui disse a noi disse, quando è venuto era ministro degli esteri a quel tempo, la Emma Bonino, che non era ministro degli esteri, era di più della comunità economica europea, era. Allora andò giù per vedere di trovare una soluzione e parlò con i nostri missionari e Don Carlo gli disse alla Bonino, dice, signora, mezzo milione di persone, di soldati separano queste due etnie per 2-3 anni, 4 anni ed è risolto il problema. La Bonino gli rispose dicendo che la cosa non era fattibile, ma non dal punto di vista militare, no? Gli ho detto mezzo milione, ma probabilmente era almeno 5.000 o 6.000. Dice, non dal punto di vista militare, perché io tornando a casa, se devo dire li mandiamo giù, perché ha un costo, e tutti mi direbbero, ah no, non abbiamo soldi, assolutamente, no, li si ammazzino pure. E la Jugoslavia è caduta così, eccetera. Quindi certe cose, no, tu dicevi scappano di mano, vanno eccetera eccetera, ma certe cose se non le affronti di petto, sapendo che per fermare devi pagare un prezzo economico in questo caso, ma di vita umana nell'altro, bisogna pagarlo.
Quindi
facendo conto, svegliato Roberto,
facendo conto della terra e dei consigli del XX secolo, centinaio di milioni
di morti, forse di più.
E se dovessimo dire così, i motivi, la gran parte sono motivi economici, non ideali, non
quello degli ebrei di Hitler non erano motivi economici.
Anche,
ma non lì c'era l'antisemitismo che veniva, eccetera, eccetera, ma per i Pol Pot in Cambogia, i Khmer, non lo so, certamente c'è una componente che gioca su quello, certamente c'è, però non la farei quella determinante.
Quindi tocca l'inizio sempre dell'unità, del potere del dittatore turco, insomma. Quindi che poteva essere un pericolo per il potere.
Io, ad esempio, quello dell'Eritrea che stavo dicendo prima, io non riesco a pronunciare il nome di quel presidente, non perché non lo so, perché è lungo così e c'è dentro tra H, K e J e roba. E questo qui effettivamente è un criminale, ha già non so quante condanne nel tribunale dell'AIA, tiene l'Eritrea così, praticamente così, e guarda che l'Eritrea non ha, è una nazione che non ha ricchezza, non ha niente,
come volta teneva l'Albania.
Ma ancora peggio, perché oggi li metteva, quelli li uccide, oggi almeno li metteva in carcere. Io sono del parere di Giovanni Paolo II, che era un polacco, perché il Papa polacco, e diceva, se, adesso sono io che parlo, non è il Papa, per l'amor del cielo, se il tuo vicino di casa tutti i giorni senti sua moglie che le prende le botte, eccetera, un giorno o l'altro dovrà pur dirlo il carabiniere. Quello che manca all'ONU è una sala polizia internazionale. Questi problemi qua, no? Io ho toccato gli armeni, ma dopo leggendo i genocidi, molte cose si risolverebbero con una, l'azione che fa il carabiniere e la polizia a casa nostra.
Ma loro potrebbero quindi prendere anche la giustizia,
Va bene, Franco.
Grazie. Grazie, Mario.
Eccellenza.
Eccellenza è eccellentissimo.
Eccellentissimo. Eccellentissimo.
Eccellentissimo.
No, io parlavo di fronte al Carlo, un po' di timore l'avevo. Dico, dico qualche strafaccione, mi corregge. Non mi riferivo certamente alla gerundio, al participio passato.
Poi verso io.
Allora,
grazie a voi, buonanotte. All'uscita, venerdì a Novara, sì. Venerdì prossimo a Novara, la giornalista Anna Pozzi di Mondo Emissione parla dei cristiani perseguitati. All'uscita trovate dei libri, no, che sono quelli che abbiamo portato via la settimana scorsa. Se qualcuno li volesse comprare, costano 5 euro l'uno. Ce l'ha anche la Paola, che li prende. Paola, prende i soldi.
Buon Carlo, buonasera.